Allora, io faccio il rettore del Politecnico, ma in questi giorni io molto orgogliosamente sono il presidente di Biennale Tecnologia. Oggi siamo con il presidente di IREN, una multi-utility importantissima italiana, molto importante per il nostro territorio. Il presidente Luca Del Fabbro ed è, come me, ingegnere chimico, quindi ci siamo su un truvasse, come si dice a queste parti. Ci siamo trovati, diciamo prima, non è frequentissimo, come sapete, gli ingegneri chimici nel nostro panorama di circa 4.500 iscritti sono circa 150, quindi sono pochi punti percentuali, non pochi, perché servono tantissimo. Spero che oggi ne daremo anche conto del perché, ma insomma, è bello trovarsi e anche in posizioni di responsabilità come quelle che abbiamo conseguito da ingegneri chimici. Insomma, quindi. Oggi parleremo della tecnologia come alleato dell'uomo per la salvaguardia dell'ambiente, cioè noi avremo poi una visione molto legata all'ambiente. Ci siamo un pochettino divisi i compiti prima e reagiremo a sollecitazioni reciproche, ovviamente portando l'esperienza delle due istituzioni che rappresentiamo, un'istituzione che forma e che fa ricerca applicata, un'istituzione che è tenuta a svilupparsi e a offrire dei servizi in questo ambito. Io anticipo una cosa, penso che proprio per la risoluzione della più grande sfida che abbiamo, che è quella di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente, proprio le multi-utility che esercitano questi servizi energetici, idrici, alcune si occupano anche di rifiuti, IREN anche, in chiave anche di valorizzazione, insomma, servono la popolazione e tutto sommato hanno anche dei bilanci a posto, possono essere veramente chiave nel realizzare questo cambiamento. Allo stesso modo le università possono essere chiave nel formare, e ne parleremo oggi in questo rimpallo di punti di vista, per cui vi ringraziamo di essere qui ad ascoltarci. Le università stanno cambiando per riuscire a essere più efficaci in quella direzione. Abbiamo deciso di partire con uno sguardo dall'alto su quelli che sono i problemi. Io vi parlo di tre grandi problemi dell'umanità. Quest'estate io ho letto molto di filosofia, sociologia, economia, normative, terzo settore, di tutte quelle dimensioni che sono utili a inquadrare le grandi sfide che ha l'umanità oggi e a indirizzare le tecnologie. Noi siamo portatori di tecnologie, noi le inventiamo, le insegniamo, IREN li applica in diverse direzioni per riuscire a risolvere questi problemi. Quali sono questi problemi? Partiamo da quello più alto, che riguarda il modo con cui le persone, i vari stati si organizzano per prendere decisioni. Uno dei libri che ho letto era frutto di 300 studiosi che nell'ambito delle scienze dell'uomo e società, con qualche tecnologo, ma troppi pochi dal mio punto di vista per avere un peso significativo in quelle decisioni, hanno detto quali sono le cose che servono per riuscire a farcela, quali sono le cose che se non riusciamo a conseguire nei prossimi decenni rischiano di mandare l'umanità a una estinzione, sarebbe la stessa grande estinzione, ci diceva ieri Telmo Pievani nello spettacolo con Paolini, che avrebbe la popolazione degli esseri viventi su questa terra. E la democrazia, come forma di governo, deve espandersi. Tra l'altro, una delle cose che appassionano l'ingegner Del Fabbro è proprio la geopolitica, per riuscire ad avere una migliore geopolitica, riuscire ad avere meno conflittualità a livello globale. La democrazia sta espandendosi come forma di governo e lo sta facendo perché sta crescendo il benessere. Bene o male, la crescita del benessere delle persone porta le persone stesse a voler avere più ruolo. Questo è un meccanismo che è molto stringente e chiaro. Per cui, se la Cina continua in questo modo, c'è da avere, diciamo così, un'aspettativa di qualche piccolo terremoto dal punto di vista della gestione, anche se loro sono molto, molto strutturati. Tanto hanno un leader, ma hanno soprattutto un partito che è in mano quel paese. Hanno un uso dell'intelligenza artificiale, che è un uso molto pervasivo e di sorveglianza del Grande Fratello. Io mi ricordo che è una cosa che mi ha stupito, che quando sono andato a Shanghai a visitare quella città, mi hanno detto: guarda, ci sono 2.900 telecamere intelligenti che praticamente loro hanno una scommessa che riescono a trovare chiunque tu gli dica entro pochi minuti in Pechino, grazie a questi sistemi di sorveglianza. Oddio. Ciononostante, è anche contro quello che normalmente si pensa, cioè va tutto male, in realtà nel mondo sta migliorando la qualità della vita, globalmente. Chi invece sta un po' peggio di prima siamo noi, e qui vengo al secondo grande tema, che è la riduzione delle disuguaglianze. Perché nei paesi come il nostro ci sono più poveri di prima, la borghesia, che diciamo a cui molti di noi appartengono, si è impoverita. Ci sono più ricchi di prima che detengono più potere, però le disuguaglianze sociali, guardate che sono una bomba a orologeria, perché se crescono troppo a quel punto scattano i populismi, scattano le scorciatoie e questo è dannoso. E per ridurre le disuguaglianze sociali, prima di tutto si deve pensare a istruire, ma dare anche tante altre cose. E ci dirà poi l'ingegnere del Fabbro di che cosa le Nazioni Unite hanno pensato come target da questo punto di vista. Però anche nelle disuguaglianze sociali sicuramente molto si può fare con IREN e il Politecnico su questo territorio, in questa direzione. Le tecnologie sono fondamentali per dare dei servizi migliori. Ci torniamo poi sopra. La terza grande sfida, qui ci vede a nozze perché siamo tutti e due appassionati di questa sfida, è quella della lotta al riscaldamento globale, che mi ha visto, come dire, ricercatore nell'ultima parte della mia carriera e fino a quando io ho diretto qui a Torino la sezione dell'Istituto di Tecnologia che è stata indirizzata alla lotta al riscaldamento globale, alle tecnologie per questa cosa. E questo mi ha portato a scrivere un libro che ho omaggiato all'ingegnere del Fabbro, che è questo qua, Chimica Verde 2.0, impariamo dalla natura come combattere il riscaldamento globale. Questa è una delle tre grandi sfide, riuscire a equilibrare di più geopoliticamente con la crescita della democrazia, riuscire a ridurre le disuguaglianze che sono nella nostra città, circoscrizione 6, la parte nord rispetto al centro della collina, nella nostra regione, alcune aree più depresse rispetto ad altre, certamente la parte più in forma è quella di Alba e dintorni, no? La Granda in quella parte lì, la parte più ricca. Il nostro paese, il meridione, il settentrione e il mondo intero, se pensiamo all'Africa subsahariana, che vede più persone che patiscono la fame, in povertà estrema di prima, è l'unico posto al mondo, perché globalmente il mondo va meglio, ma lì sta crescendo il numero di poveri assoluti. E questo, le migrazioni e i problemi che noi fronteggiamo a livello anche geopolitico, perché tutto è connesso a tutto. Ebbene, dal 2015 finalmente ci si è resi conto che questo del riscaldamento globale è un grandissimo problema e tocca l'economia in modo drammatico. Tifone come l'uragano Katrina, che mi sembra che forse nel 2016 o giù di lì, si è abbattuto sulla costa orientale degli Stati Uniti e ha fatto 60 miliardi di dollari di danni, che non sono bruscolini. Vabbè, ci sono sempre stati tifoni, ma il problema è che sono sempre più frequenti. E questo le compagnie di assicurazione hanno detto, oh, un momento, cavolo, io devo aumentare i prezzi. E questo le banche hanno detto, allora, un momento, siamo d'accordo finalmente, perché fino a quando non vedi il problema. Ciao. Fino a quando non vedi il problema. Che ti tocca le tasche o le grandi compagnie, e il problema c'è: 195 stati hanno detto ok, bisogna fare qualcosa. Da lì in poi, purtroppo, è un piagnisteo dopo l'altro. Alla fine di ogni COP, quella era la COP21, adesso abbiamo la COP27 a Sharm el-Sheikh, perché è difficilissimo. Ci sono stati che addirittura si tirano fuori, manco partecipano, guarda un po' la Cina. Stati che dicono come l'India che è democratica, quindi dialoga quantomeno, dice guardate che non ce la facciamo, fino al 2070 non ce la faremo, voi fate il 2050, ma noi non ce la facciamo perché questo è anche di costo di saperci stare dietro. Ecco, io vi ho dato una pennellata grande, adesso io passo la parola all'ingegnere del Fabbro per andare a vedere come le Nazioni Unite hanno poi studiato un modo di indirizzare gli sforzi di università, imprese e anche politica per cercare di conseguire questi grandi, vincere queste sfide. Ne basta una persa che rischiamo come umanità, non come pianeta, come umanità, di estinguerci. Perché se parte una guerra nucleare non finisce bene, se il riscaldamento globale va senza controllo altrettanto, la riduzione delle disuguaglianze rivolte, guerre civili, piuttosto che grossi problemi, abbiamo fortissimi rischi. Ti lascio la parola, Luca.
Grazie. Ma allora, diciamo che l'assist è perfetto, perché il rettore ha toccato tre dei macro problemi e macro sfide che abbiamo di fronte, e gli studenti in particolare saranno poi chiamati, ciascuno per le proprie responsabilità, ad affrontare alcune di queste sfide. Ovviamente ci sono problemi, ci sono sfide, ci sono opportunità. Indubbiamente i nodi stanno venendo al pettine, per cui anche l'ONU si sta occupando e si è occupato con il lancio dei 17 SDGs sul tema delle disuguaglianze, dell'ambiente, della democrazia intesa come equità sociale, equità patrimoniale. Quindi l'ONU stessa, qualche mese dopo Papa Francesco, che ha fatto la Laudato Si, si è occupata degli SDG. Ma c'è una terza entità di cui molti pochi ancora parlano, che lo stesso anno, seguendo Papa Francesco e l'ONU, ha lanciato una nuova visione di capitalismo, che è uno degli uomini più influenti nella finanza mondiale, che è Larry Flink, cioè il capo di Blackstone, il quale nello stesso anno lancia un'idea che sembrava a quell'epoca rivoluzionaria. Io ero in consiglio di amministrazione di Terna e riceviamo una lettera da questo signor Larry di New York, dicendo: io posseggo di Terna X% e posseggo X% di Enel, di Eni. BlackRock è uno dei tre grandi gruppi di fondi internazionali che posseggono varie percentuali di aziende in Italia, all'estero. Ricordo solo, perché noi italiani abbiamo ancora un po' di provincialismo, sapete quanto vale tutta la capitalizzazione di tutta la borsa italiana? Neanche la capitalizzazione di Apple. Quindi quando, diciamo, noi parliamo di numeri, parliamo del fatto che siamo Lilliput di fronte alla finanza mondiale. BlackRock lancia una nuova idea. Il capitalismo deve essere un capitalismo non della trimestrale, non della semestrale, non deve essere solo profit oriented. Deve avere una visione olistica, perché solo guardando anche agli SDGs, solo guardando anche all'ambiente, che un business è sostenibile. E la finanza non si preoccupa del riscaldamento globale per sé, ma si preoccupa per ciò che concerne l'impatto che questo riscaldamento globale può avere. Il riscaldamento globale sulla finanza e sul mondo dei capitali o sul mondo delle imprese è enorme. Faccio quattro esempi, perché così, parlando un po' di geopolitica, mi alzo un pochettino, poi mi riabbasso. Oggi non è ancora molto diffuso, ma le prossime navi militari, i prossimi aerei militari dovranno essere disegnati per sostenere delle ondate di maree con un'acqua che ha più energia rispetto al passato. Quindi diciamo i sottomarini, per esempio, che è un tema di cui si discute molto in questi mesi, devono essere corazzati per avere delle correnti e gestire delle correnti marine molto più forti, perché l'acqua ha molta energia. Molti di noi parliamo del riscaldamento globale parlando di aria. In realtà chi si sta riscaldando molto di più è l'acqua. E per chi è ingegnere, diciamo, chimico, nessuno è perfetto, ma chi è ingegnere chimico saprà che l'entalpia è una roba seria. Allora l'acqua possiede tanta energia. L'energia dell'acqua poi si scarica sulle lamiere, si scarica sui sistemi d'arma, si scarica sui siluri. Parlo di militare, ma solo per usare, parlo di SDG e di etica, uso il militare così ci svegliamo tutti un po', no? L'altro tema è il windshear. Gli aerei dovranno essere disegnati per sostenere delle correnti d'aria molto più forti. È cascato un aereo di Air France che andava da Brasile alla Francia per una corrente molto forte che dall'alto è scesa in basso, imprevedibile. All'epoca era imprevedibile. Oggi questi windshear, queste correnti fortissime, ascensionali e discensionali, fanno sì che rompono le ali degli aerei, che sono imbullonati e incollati, non sono, diciamo, indistruttibili. Per dire che cosa? Noi dobbiamo pensare al riscaldamento globale, al cambiamento globale, come un diretto effetto, ha un diretto effetto sull'economia, sulla società. Noi parliamo di diversità, no? E di disuguaglianze, ma c'è anche una disuguaglianza nella qualità dell'aria. Perché, diciamo, un cittadino di Milano deve respirare un'aria meno pulita di un cittadino di Genova? No? C'è una disuguaglianza nell'acqua.
Grazie per aver tolto Torino dal paragone, perché perdevamo sempre comunque.
Torino non la tocchiamo. E anche la qualità dell'acqua, la quantità dell'acqua. Questo è un paese che è molto miope. Noi pianifichiamo a 3-6 mesi massimo, non a 12-24 mesi. Pensate, problemi enormi come il riscaldamento globale, e qui il ruolo dell'azienda può essere molto importante, il ruolo di IREN può essere molto importante, il ruolo di IREN piuttosto che di altri operatori. L'esempio dell'acqua è un esempio emblematico di quello che dico. Noi 3 mesi fa abbiamo vissuto una delle più gravi crisi di siccità italiane. Abbiamo perso raccolto, abbiamo messo in crisi produzioni importanti. Noi siamo la seconda potenza agroalimentare d'Europa, dopo la Francia. La Francia anche stessa ha avuto problemi. La Francia ha dovuto bloccare 3 centrali nucleari perché non riusciva a raffreddarle, perché mancava l'acqua nei fiumi. Che cosa stiamo facendo per l'acqua in Italia? Poco. Il PNRR è così molto decantato e osannato e decantato come gesta, come mito, questo Moloch finanziario, risoluzione di tutti i problemi italiani, assegna l'acqua a 3 miliardi di euro su più di 200. Niente. Il problema dell'acqua è uno dei problemi più gravi da un punto di vista dell'ambiente in Italia, così come il dissesto idrogeologico, ce ne occupiamo ancora poco. IREN è una invece di quelle aziende che invece su questo sta facendo molto, perché stiamo investendo nella qualità, abbiamo una delle reti d'acqua più efficienti. Pensate, siamo stati in Israele con il collega Pochettino una settimana fa, abbiamo incontrato l'azienda che gestisce l'acqua in Israele a proposito di innovazione, a proposito di cambiamento climatico. Loro nel 1957 hanno fatto una legge che dichiarava l'acqua bene nazionale e su questo hanno lavorato e hanno creato una filiera di innovazione, delle università, il venture capital israeliano. Io ricordo sempre che anche qui, no, quando incontro i venture capitalist italiani mi viene un po' da ridere e anche un po' da piangere. Ci imbrodiamo che siamo tra i migliori venture capitalist del mondo. Ricordo che l'Italia investe 2 miliardi di euro, perché bisogna cominciare a sfatare un po' questi miti, no? A Torino ogni tanto li sento, nel senso, 2 miliardi di euro investiti in Italia, 80 miliardi di euro investiti in un paese che è grande come la Liguria. Per dire che cosa? Abbiamo ancora da fare. Io credo che l'approccio umile sia sempre quello che fa diventare una persona migliore, no? Quindi bisogna guardarsi intorno e dire cosa sappiamo fare bene, il vino lo sappiamo fare bene, venture capital dobbiamo migliorare. Sull'innovazione la sappiamo fare molto bene, applicarla, renderla azienda, renderla unicorn, ok? Invece ancora no, abbiamo una unicorn in Italia, cioè uno startup che ha raggiunto 1 miliardo di euro, in Francia ce ne sono 80, non vi dico in Israele perché se no ci mettiamo tutti a piangere e andiamo a gestire altri tipi di business. Per dire che cosa? Il cambiamento climatico, gli SDGs, non sono un problema, sono una grande opportunità, soprattutto se uno è giovane, perché genereranno opportunità di ricerca, di innovazione, di venture capital, di business. E io ritengo che l'Italia e in particolare città come Torino abbiano quel genoma giusto per approfittare di questa situazione, perché sono problemi che dovranno essere risolti. Dico a quelli che sono un po' dopo questa crisi russo-ucraina, sono diventati da prima talebani dell'ambiente a talebani del gas, e vi parlo, io sono stato presidente di SNAM e quindi dovrei essere un gasifero, non lo sono, ma si sono trasformati da ambientalisti a security energy, quindi gas, carbone, perché dobbiamo garantire. Allora, in tutte le cose bisogna avere un po' di equilibrio, e l'equilibrio sta nel fatto che il gas non è cattivo, il carbone non è cattivo, ma dobbiamo privilegiare le fonti ambientalmente più compatibili. Quindi dobbiamo ricercare, per esempio, nelle batterie una soluzione per stoccare l'energia dal sole e dal vento. Dobbiamo pensare al geotermico. Una cosa di cui mi sorprende, in Italia noi abbiamo 7.000 megawatt di energia al netto dei vulcani, di cui non parlo, perché c'è anche uno startup che vuole raccogliere l'energia dai vulcani, che è un'idea un po' strana, ma chissà, magari funzionerà. Ma 7.000 megawatt sotto la terra, non solo in Toscana, ancora da estrarre. Sapete quante società si stanno occupando di sviluppo di progetti geotermici in Italia? Sparate una cifra. 7.000 megawatt, eh? Non era roba poco. Cioè 7.000 megawatt, facciamo andare avanti Piemonte e la Liguria. 3. Ok? Sapete quante società sviluppano fotovoltaico in Italia per circa 60.000 megawatt? Più di 3.000. Allora, ci sono delle cose che io ancora, da modesto ingegnere, quali sono non riesco a capire. Ma perché? Perché noi guardiamo sempre, diciamo, i prossimi 6-12 mesi. Per fare geotermia ci vogliono 48 mesi, non ce ne vogliono 6-12 come il fotovoltaico. E quindi, giustamente, il sistema economico privilegia quel tipo di business. Ma dobbiamo avere una visione olistica e equilibrata. Quindi, gas sì, gas no. Il gas quando serve. Il carbone sempre meno, ma quando serve. Anche qui, sul tema della Cina. Noi vorremmo obbligare la Cina a bloccare, diciamo, il loro piano di sviluppo. Intanto non riusciamo a bloccare la Cina perché ricordo che l'esercito cinese è ormai tecnologicamente avanzato come quello americano ed è anche un po' più numeroso. Due, l'altro aspetto che vorrei ricordare è che i cinesi costruiscono una centrale a carbone al mese e continueranno a farlo per i prossimi anni, che lo vogliamo o no. Ricordo anche che l'emissione della CO2 dell'Europa fra 10 anni sarà il 6%. Chi pesa è Cina, India, Stati Uniti, Russia e Giappone. Questi paesi cosa stanno facendo? Stanno cercando di ambientalizzare, perché loro hanno un problema, per esempio, di qualità dell'aria, ma non potranno fermare il loro sviluppo, perché ricordo che tutti voi fate la mattina fate la doccia calda, penso, no? Ecco. Beh, io sono stato 4 anni in Cina, parlo anche un po' di cinese, molto male, ma un po' lo parlo, e ci sono vari scherzi in Cina, ma in Cina, diciamo, quando c'è la giornata fortunata hai fatto la doccia calda. Ricordo che a Pechino fa meno 10, meno 15 d'inverno, per dire che cosa. Più di l'80% dei cinesi non fa la doccia calda ogni giorno, ma un giorno o l'altro vorranno avere anche loro la doccia calda. Vorranno avere anche loro una macchina, vorranno avere anche loro dell'illuminazione seria, no? Perché noi pensiamo a Shanghai e a Pechino, ma la maggior parte dei cinesi vive in campagna ancora, dove non c'è il bagno, dove non c'è la doccia calda. Ma arriveremo a questo. E quando tutti fanno la doccia calda, secondo voi il gas russo dove andrà? Questa crisi russo-ucraina, geopoliticamente, è ovviamente un problema di varia natura. La guerra è una cosa brutta. Ma comunque il problema del gas noi l'avremmo avuto presto o tardi. Perché i cinesi e gli indiani compreranno il nostro gas a prezzi più alti, perché non ce lo potremo permettere. E quindi noi saremo costretti a produrre energia in altro modo. Ecco, vedi il geotermico, ecco, vedi il solare. E vi faccio un'ultima domanda, per voi, diciamo, aspiranti ingegneri o ingegneri. Ma spiegatemi una cosa. L'Europa ha il più grande sviluppo di fotovoltaico e di rinnovabili del mondo, ok? È il continente che sta investendo di più, è il continente che ci crede di più, ma che contribuisce solo al 6% della CO2 mondiale. Da dove ci arrivano batterie fotovoltaico? Da un unico paese, dalla Cina. Noi abbiamo un'unica fabbrica per pannelli fotovoltaici che fa circa 100 megawatt all'anno, adesso è stato annunciato un aumento della capacità, non abbiamo grandi fabbriche di batterie, ok? Però compriamo la tecnologia. Allora, come continente dove vogliamo andare? Non produciamo tanta CO2, compriamo pannelli fotovoltaici, ma vengono dalla Cina. E faccio un'ultima domanda. Sapete quanto PIL italiano dipende dai metalli rari e dalle sostanze, diciamo, rare, dal tantalio, dal gallio, dal rutenio? Un terzo del nostro PIL dipende direttamente o indirettamente dai metalli rari. Quanto di questi metalli noi gestiamo l'estrazione, la raffinazione, la commercializzazione in Italia? Zero. Quanto, diciamo, di questo mercato è in mano agli Stati Uniti? Meno del 10%. Il 90% è in mano ai cinesi. Allora, smettiamola anche qui di dire che i problemi sono tutti cinesi. I cinesi, per raggiungere questa leadership, di controllare il 90% dell'estrazione, della raffinazione, della commercializzazione, ci hanno messo 25 anni. Se voi leggete il piano strategico, ogni volta che c'è un congresso cinese studio le carte, perché lì capisco dove va il mondo, perché è la Cina che dà la direzione del mondo. Beh, loro 25 anni fa avevano scritto che volevano diventare leader nelle materie, nei metalli rari. Non lo ha capito nessuno da noi, adesso lo capiamo. Dobbiamo avere una visione a 10-20 anni nel nostro futuro, perché è solo così che noi riusciremo a pianificare un mondo migliore. La battaglia del riscaldamento globale è persa al momento. Non vi fate dire che lo possiamo ancora vincere. È persa. Abbiamo perso. è finita. Dobbiamo lavorare su due fattori. Il primo, dobbiamo mitigare gli effetti. Non riuscire, lo so, vi vedo con la faccia un po' triste. Solo da poco io, juventino, sto cominciando a sorridere, quindi capite. Ma è persa. Noi dovremo ragionare su due direttrici. La prima, la mitigazione di questi effetti. Dobbiamo gestire questi effetti. L'acqua, l'innalzamento dei mari e quant'altro. L'altra, dovremo accelerare su tecnologie disruptive che possono in poco tempo risolvere in poco tempo il problema del riscaldamento globale. Cosa voglio dire con questo? Con le tecnologie attuali la battaglia è persa. E per forza, perché la Cina continuerà a fare il carbone, noi siamo solo 6% del consumo e della produzione di CO2. Abbiamo bisogno di investire in innovazione. Cioè io guardo a voi come il futuro. Se qualcuno di voi o qualcuna delle società insieme a voi riesce a creare una fusione nucleare piuttosto che la cattura della CO2 nei prossimi 10-15 anni, la battaglia è vinta. Quindi la sfida che io lancio a voi è questa. Oggi con le armi attuali la battaglia rischiamo di perderla, o forse l'abbiamo già perduta, nel senso che raggiungeremo i 2 gradi molto prima di quello che Parigi vuol dire. Diciamo Sharm el Sheikh è stato un, possiamo dirlo, un fallimento, professore?
Sì.
Ecco, diciamolo.
Anche Glasgow era.
Ecco. Poi tu lo dicevi, insomma, tra le righe lo hai detto, forse più diplomaticamente di quanto non faccia io. Però oggi la battaglia è persa se noi non facciamo cose disruptive. La tecnologia, l'innovazione è fondamentale. Se noi riusciremo nei prossimi anni a inventare tecnologie disruptive, la battaglia la vinciamo. Quindi è molto importante questo. Possiamo ridurre gli effetti del riscaldamento globale, ok? Non possiamo bloccarli a questo ritmo. Quindi c'è bisogno di tecnologie nuove.
Bene.
Dopo questo, diciamo, grido di speranza, di entusiasmo.
Diciamo cosa ciascuno di noi può fare. Scusa, hai ragione che
abbiamo 2 microfoni separati. No, questo è un dato di contesto che ci dà il polso della difficoltà delle sfide che abbiamo davanti, specialmente in questo campo qui del riscaldamento globale. A me piace sempre ricordare che il barbero una volta lo facevamo a 13 gradi circa, adesso si rischia di arrivare al 16. Quello più buono che io ho mai mangiato, bevuto, si chiama Spertino, è una roba che fa 16 gradi e mezzo, però santo Dio non è più barbera, quello è quasi Porto ed è una cosa... E la cosa più simpatica, perché anche un po' il posto di come sta cambiando, è che adesso l'Alta Langa viene colonizzata dai vigneti, c'era Carlin Petrini, che tu conoscerai sicuramente, che fa... Duma Fede Ving, due Aievo Mac del Bere, che sono, scusate, ma io parlo quel dialetto lì. Proprio. C'erano, no, è Alta Langa, Albese, cioè, dove c'erano solo delle pecore, perché c'erano pascoli. Adesso ci fai la cosa. E l'altra cosa che dico sempre è che quelli che fanno champagne in Francia hanno preso appezzamenti in Inghilterra con buona pace della geopolitica, eccetera. Cambiamenti bestiali, che significa che hanno già capito che i 2 gradi non li rispettiamo, andremo su e questi, lo champagne, se vogliono farlo buono, ma questo è quello che capiterà, ma finché c'è una terra si può trovare modo di adattarsi o mitigare gli effetti, su questo dobbiamo concentrare. Certo non è così sexy come trovare invece delle tecnologie disruptive e risolvere i problemi dell'umanità con qualcuno che l'ha pensato. Allora che cosa facciamo noi nei rispettivi campi adesso? A questo punto parliamo di cose concrete, no? Cosa fa il Politecnico per riuscire a rispondere a questa enorme sfida? Beh, deve cambiare profondamente nelle sue missioni. Quello che io dico sempre, noi se continuiamo a fare l'università che fa uscire dei semilavorati con delle basi scientifiche fortissime e metodologie, ma creatività zero, capacità di comprendere i problemi del mondo zero, capacità di lavorare in gruppo zero, che è quello che serve adesso, non funzioniamo più. Non è più l'industria da sola che fa andare avanti l'economia, la politica per distribuire la ricchezza e all'università viene chiesto solamente di fare didattica in modo tradizionale e ricerca fondamentale, sperando appunto di cogliere qualche obiettivo di tipo radicale, no? E no, bisogna cercare di inserire nella formazione di ingegneri quelle dimensioni umane e sociali che sono essenziali per capire i problemi, capire anche non solo l'effetto che hanno le tecnologie nel risolvere i problemi, prima di capire il contesto sociale, quello che pone come problema. Poi devi tarare una tecnologia per ottenere un successo e quindi, e poi devi anche capire come la tua tecnologia potrebbe influenzare anche in modo negativo, quindi tenerne conto quello che capiterà da lì in poi, in futuro. E per far questo, appunto, noi abbiamo inserito corsi di filosofia morale, cioè etica, sociologia, economia, diritto, e poi facciamo le grandi sfide, queste sei grandi direzioni che molti di voi ragazzi conoscete, se siete all'inizio, nel secondo anno, insomma, stanno finendo adesso questa. Dove noi chiediamo ai ragazzi di sentire il parere su ogni singola sfida, una di queste sono i cambiamenti climatici, di un tecnologo e di un umanista, e poi dopo lavorano in gruppo interdisciplinare, non solo i chimici con i chimici, no, insieme anche un architetto, un designer, quelli che comunque. Poi facciamo le challenge alle magistrali, cioè arriva un'impresa che lancia una sfida, Iran mi sembra ne abbia fatta una in questo ambito qua, lancia una sfida di innovazione che potrebbe portare a valore aggiunto, i ragazzi prima di laurearsi in modo interdisciplinare ragionano e magari viene fuori qualcosa di importante. Abbiamo già fatto start-up tra ragazzi che si sono laureati, non ancora laureati, che hanno fatto la challenge, ma soprattutto le imprese conoscono prima i talenti che possono poi assumere, è veramente un win-win questa cosa. E noi oltretutto portiamo dei casi reali ancora prima che si esca. Questo dà due vantaggi. In questo tipo di corsi è difficile non passare l'esame, perché si lavora in gruppo, si costruisce una. E si lavora su un caso pratico, si lavora già come si farà poi nelle imprese, e quindi tu esci che sei pronto, più pronto di prima. Perché se io mi ricordo quando mi sono laureato nell'89, io avevo una sensazione di inadeguatezza totale al mondo del lavoro, predisposizione, poi ho fatto questo, a fare ricerca scientifica. E c'è poco da fare, e ho fatto il Politecnico come un vero bicchiere d'acqua, perché magari ero portato, eccetera. Questo per la parte di formazione, no? Che si sta espandendo anche poi peraltro a seguire i nostri ingegneri con una formazione continua, upskilling, reskilling, dopo la laurea ogni 5 anni si cambia tutto, eccetera, eccetera. Ma l'industria, diciamo l'università 5.0 che vorrei diventare, io riesco a fare la 4.0, verrà qualcuno dopo di me, io spero che faccia la 5.0, è quella che proprio in Israele viene propagandata, cioè ti dicono, io faccio 4.0, faccio delle persone che sono pronte per essere inserite nel mondo del lavoro. In Israele dicono il 5.0, l'università deve servire a formare gli studenti perché si inventino il lavoro che faranno, e questa è fighissima, no? Ed è abbastanza vera, perché? Perché oramai i lavori cambiano in 5 anni a un ritmo incessante, 50% di nuovi mestieri, per cui certamente non puoi imboccare una strada a tubo come quella che ho fatto io, che sapevo già esattamente come avevo insegnato al quarto anno, secondo semestre, da quel tipo di professore quando sono partito, perché il mondo cambia, poi ti chiedono delle cose fuori e tu non le capisci. Però arrivare a questa esasperazione della creatività che si basa su conoscenza, ma su una testa aperta a tutte le soft skill, ma anche a quelle che si chiamano thinking skill, la capacità di analizzare criticamente i problemi, è qualcosa che dobbiamo mettere in campo. Perché la creatività, io dico questo, sta migliorando il nostro sistema di trasferimento tecnologico e innovazione, sono arrivati 10 acceleratori a Torino che prima non c'erano, il nostro incubatore è stato premiato come miglior incubatore, sto club degli investitori investirà poco, ma sono tante persone che sono abbastanza, cominciano a gasarsi un po', e però quando usciranno queste migliaia di ingegneri all'anno che hanno subito questo percorso, hanno ancora le antenne, e io penso che ci sarà un'ulteriore spinta, perché quei luoghi nel mondo come Israele, come l'America stessa, eccetera, hanno questo tipo di formazione. Attenzione però che noi non dobbiamo snaturare i nostri ingegneri, cioè l'80% di quello che facevo prima continua a farlo e ti dà la tua solidità da ingegnere chimico, ingegnere. Quel 20% però ti apre alla possibilità di arrivare in un gruppo da ingegnere chimico, ma capire quello che ti dice l'economista, quello che ti dice attenzione, bisogna essere etici, bisogna avere una responsabilità sociale, l'economista, eccetera. Questo è fondamentale e questo noi stiamo facendo. Dall'altra parte la nostra ricerca sta diventando una ricerca sempre più applicata. Con questo guardate che appaghiamo anche quelli che vogliono fare ricerca fondamentale, perché proprio nella convergenza di più discipline, nel fare una nuova nuovo prodotto, una nuova tecnologia, che ti vengono idee per la tua stessa disciplina che non avresti mai avuto senza contaminarti. Quindi noi al Politecnico continuiamo, addirittura siamo l'università italiana che finanzia di più con fondi propri la libera intrapresa dei singoli ricercatori. Diamo circa 10.000 euro all'anno. Fai quello che vuoi, guardate che è tanto. Perché comunque, però, stiamo cercando di fare convergere i nostri docenti e ricercatori nella direzione di quello. Che non è banale, perché magari uno che aveva sempre fatto deve andare un po' più verso un indirizzo industriale, uno che aveva sempre fatto didattica in un certo modo, abbiamo fatto la Beauty Farm dei docenti, abbiamo fatto la Teaching Language Laboratory, perché language sta per inglese, perché bisogna insegnare inglese, eccetera, dove vanno a imparare nuovi metodi pedagogici, come si lavora in gruppo, come si pongono gli obiettivi, gli esami fatti in un certo modo, eccetera. Ecco, però ci stiamo strutturando per cambiare, questo sta facendo il Politecnico. Chiudo per poi lasciarti concludere con le applicazioni, che è quello che fa Iren in questo contesto. Tutte queste cose ci stiamo sempre più organizzando per farle in aree, in distretti tematici. Qualche anno fa, dal 2008 in poi, la comunità europea ha deciso di spingere l'innovazione con le cosiddette Knowledge and Innovation Communities, comunità di innovazione e conoscenza, che significa concentrare in una certa area tematica la salute, il parco della salute, la mobilità sostenibile, l'industria 4.0, l'aerospazio, la transizione ecologica, che vuol dire acqua, energia, connettività di un certo tipo, digitale che è ovunque, in modo tale che tu lì trovi la ricerca applicata, hai come riferimento dei big players industriali che fanno i cosiddetti capi filiera, hai la formazione orientata a quel distretto, fai una formazione continua che è funzionale alle imprese di quei settori. A quel punto questo connubio di tutte le funzioni che sono proprie di un'università da impatto in una certa area tematica, porti là ad esempio anche le start-up di quell'area tematica, non le tieni tutte insieme in un cocoon, ma le butti nell'acquario dove hai vicini i capi filiera e hai la ricerca applicata vicina, eccetera, allora quello diventa un punto di attrazione e di insegnamento, reshoring o onshoring di nuove imprese. Questo sta capitando, lo stiamo progettando qua a Torino, con a volte l'Università di Torino, a volte il Politecnico di Torino, leader a seconda delle tipologie di area, Parco della Salute, Università di Torino, 4 dipartimenti di medicina, arriva la biomedica da noi, ingegneria biomedica, si fa nitroglicerina. Si portano gli ingegneri biomedici, sono quasi quanti medici, sono 450 all'anno che si iscrivono a ingegneria biomedica, a studiare insieme ai medici. Io non credo nelle figure ibride medico, però a fatto che si lavori insieme da studenti a imparare le cose, da ricercatori a fare ricerca interdisciplinare, che poi si vada in imprese che vengono a insediarsi lì, come capita a Houston, come capita a Göteborg, per dire due casi al mondo, dice questa cosa sì. Ma lo stesso sta capitando a Mirafiori sulla mobilità sostenibile, sull'industria 4.0, là abbiamo ingegneria d'autoveicolo, abbiamo design, abbiamo competence center per reskilling e upskilling nella digitale per l'impresa, stiamo costruendo 20.000 metri quadri tra laboratori, nuove aule e centri di ricerca industriali che poi diventeranno, come il miele per le api, un sistema che attrarrà componentisti piuttosto che piccole e medie imprese e accoglierà anche le nostre start-up di quel settore. La transizione ecologica, che è la cosa che è più vicina a Iren, la facciamo intorno a Environment Park, per quanto riguarda le tecnologie, e già si sta pensando di tutta la parte intorno a Spina 3 dove c'è Environment Park, che è proprietà delle ferrovie, dedicarle in prospettiva a centri di ricerca, come potrebbe essere un centro di ricerca Iren piuttosto che altre cose, o luoghi in cui si può andare a fare dimostrazione tecnologica, un po' come fa il Competence Center con l'Additive Manufacturing a Mirafiori, e quello diventa proprio un motore pulsante, perché hai tutto, hai la... è venuto un po' l'accento genovese, come doveva essere, perché Iren è una etrina, come sapete, no? Dicevo, ti trovi, vieni, formazione a ogni livello, tu vai lì col tuo funzionario dipendente, lo fai l'upskilling, assumi il coso, ci lavori insieme a fare ricerca, dici vorrei che arriva all'università a fare ricerca in quel settore, ti dà quel valore aggiunto. Cooperazione è win-win, è effetto moltiplicatore. Vi ho parlato di alcune di queste iniziative, la città dell'aerospazio è un'altra, c'è Thales Alenia Space, c'è Leonardo, c'è Altec, arriva una parte dove Argotech, quella che ha aiutato a impattare l'asteroide per capire come quando arrivasse Armageddon veramente fare per... Avete visto Don't Look Up, quel film fighissimo, no? Che lì addirittura erano talmente greed questi ricastri che volevano no, perché prima che arrivi gli tiriamo via le... poi non ce l'hanno fatta. Bella però sta roba, dai, c'è da... ecco, cerchiamo di progettare un futuro molto diverso in cui ci mettiamo al servizio, e sarà anche bello lavorare in quei posti. Io un pochettino di spinta la do in questa direzione, sono stato felice di conoscere l'ingegnere Del Fabbro, che ha questo elemento di visione molto forte, e mi fa molto piacere iniziare una collaborazione. Abbiamo appena siglato un accordo quadro per farlo. E niente, io ti do la parola, Luca, per chiudere con quello che Irene allo stesso modo sta facendo in questa direzione. Poi siamo aperti a domande. Grazie.
Grazie. Allora, partirei dall'alto per poi andare sul pratico. Allora, cosa sta facendo Irene? Allora, Irene intanto che cos'è? Irene è un'azienda, una multi-utility, quindi sta sul territorio, investe nel territorio italiano, non andiamo all'estero, e investe su quattro direttrici, che sono la distribuzione del gas e dell'acqua, il suo trattamento, la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'energia. Poi facciamo tante altre cosine, ma queste sono le quattro macro attività: efficienza energetica, fotovoltaico, rinnovabili. Ora, partiamo dall'alto. 1 dicembre 2022 a Genova lanciamo un challenge per tutti gli studenti. Abbiamo raccolto più di 200 tesi su il tema degli ESG. Quindi premieremo, è un evento in cui verranno esperti da tutto il mondo, e premieremo le prime 10 migliori tesi sui temi ESG. Quindi il mondo delle idee, no? Quindi cerchiamo di raccogliere idee partendo dagli studenti. Partendo dagli studenti perché riteniamo che, e lo ricordo, il nostro gruppo, molti parlano di assunzioni, noi nell'ultimo anno abbiamo acquisito direttamente o indirettamente 1500 persone, e di cui il 50% sotto i 30 anni, quindi gente come voi. Quindi 750 persone. Sfido qualunque altro gruppo italiano a dire che nell'ultimo anno ha assunto 750 persone sotto i 30 anni. Okay? Quindi cose pratiche. Quindi mondo delle idee. Abbiamo anche un sistema interno gestito dall'Innovation per raccogliere le idee all'interno nostre. I nostri dipendenti, dal netturbino all'amministratore delegato, passando per il presidente, hanno delle idee. Molto spesso queste idee però rimangono nel cassetto. Addirittura qualcuno ha addirittura paura di parlarne, perché magari pensa di essere giudicato. E invece noi abbiamo aperto una sorta di call e di condivisione delle idee e di sviluppo delle idee. Un tema molto importante che per esempio ci insegna il mondo degli startup un po' più evoluti, Israele, la California, è che la paura delle idee, la paura del fallimento non deve esserci. Un ragazzo israeliano, prima di lanciare un unicorn, avrà provato 5 o 6 startup, avrà fallito 5 o 6 volte, per poi avere un'azienda che vale 3 miliardi di euro. Okay? Per dire che cosa? Nel mondo italiano il tema del fallimento è un tema vissuto male. Se uno fallisce è un fallito, ha finito di vivere. Nel mondo americano, nel mondo israeliano, se uno ha fallito una volta è un elemento di pregio. Vuol dire che la seconda volta sarà un po' più attento. E la terza ancora di più. È chiaro che se fallisce 10 volte una domanda uno se la pone. Però, insomma, una o due volte è accettato. Quindi, mondo delle idee. Nel mondo delle idee però poi c'è il mondo, fatemi dire, poi dell'applicazione di queste idee, no? Io ho un'idea e qui noi siamo molto innovativi rispetto alle altre aziende. Noi andiamo nel mondo a cercare le migliori idee. Per esempio, noi siamo un banco di prova per un'azienda israeliana della cyber security che ha testato sui nostri centri di trasformazione e distribuzione di energia elettrica una nuova tecnologia. Di più non vi posso dire, ma è una tecnologia molto smart, molto stupida, ma per dirvela adesso non so quanti di voi sappiano che cos'è la cyber security o come si applica la cyber security, però normalmente la cyber security lavora sul detecting dell'attacco, il monitoraggio dell'attacco, la disarticolazione dell'attacco e, ma non è tema italiano perché non siamo capaci, e a volte del contrattacco, ok? Temi che insomma gli israeliani, i francesi, i tedeschi sanno molto bene. Vengo attaccato, seguo il segnale e controattacco, ok? Questa azienda ha inventato un approccio diverso. Ha detto, io non guardo se qualcuno mi attacca dall'interno, lo guardo dall'esterno. E adesso non vi dico altro, ma insomma, con un approccio molto divertente e interessante, riesce a monitorare i nostri attacchi, a disarticolarli, partendo dall'esterno e non dall'interno del segnale. Ci vuole competenza elettrotecnica, ma ci vuole fantasia, quello che diceva il professore. Anch'io credo che un ingegnere deve essere un ingegnere, un medico deve essere un medico, quindi quell'80% di nostra formazione, che siamo, diciamo, ingegneri chimici, o ingegneri meccanici, o medici, ci deve essere. Quel 20% però, che viene dalla lettura quest'estate del, diciamo, estetica, piuttosto che tecnica culinaria, piuttosto che sport, è fondamentale. Perché quel pizzico di, diciamo, visione olistica aiuta poi a fare e a trovare queste soluzioni di questa azienda israeliana. Se fossi stato un elettrotecnico, io sarei entrato nel problema e non avrei visto il problema dall'esterno trovando una soluzione diversa. Questo è un po' il concetto. Quindi, mondo dell'applicazione, noi siamo un banco di prova per tecnologie, ma anche di start-up. Noi abbiamo aiutato e stiamo sviluppando uno start-up piemontese che recupera materassi. Ok, voi dite, ma come un business del materasso? Beh, il business del materasso è miliardi di euro. Miliardi di euro, perché noi buttiamo miliardi di euro di materassi in discarica. Grandissimo problema. Se io trovo un'azienda che riesce a prendere quel materasso e valorizzarlo, beh, questo è un tema importante. Valorizzo un problema e lo faccio diventare euro. Quindi una soluzione. E non impatto sull'ambiente, anzi faccio un lavoro positivo all'ambiente. Quello che dico sempre io ai politici che oggi sono più, diciamo, interessati alla, diciamo, sicurezza energetica che l'ambiente, dico, l'ambiente è un ottimo affare per l'Italia, perché in realtà ci fa risparmiare e ci fa guadagnare. Quello che hanno capito i cinesi, producono pannelli fotovoltaici e batterie per noi, è un ottimo affare. Da una parte producono centrali a carbone che aumentano il riscaldamento globale, dall'altra forniscono pannelli fotovoltaici che noi paghiamo. Per dire che cosa? Il mondo, diciamo, dell'applicazione vede IREN su tanti fronti, dalla cyber security avanzatissima, ok, al tema dei materassi, al tema di creare, per esempio, nuovi impianti per il recupero con l'intelligenza artificiale di schede RAE, un altro tema importantissimo, se c'è qualcuno che, diciamo, lavora nell'ingegneria elettrotecnica, pensate anche a questo, cioè come smontare le schede RAE con intelligenza artificiale in maniera automatica, perché ci sarà un grande problema lì. Non possiamo farlo con la manodopera, costa troppo. Dobbiamo trovare un modo più smart, bisognerebbe trovare un modo già per assemblare in maniera smart un computer, cosa che Apple, per esempio, sta assolutamente facendo. Però poi bisogna smontarlo, bisogna rilavorarlo, bisogna scioglierlo, il materiale, bisogna raffinarlo e quant'altro. Faccio un esempio di questo, perché l'Italia è un paese magnifico, è un paese incredibile. C'è un'azienda in Toscana che non molti conoscono, che io sono andato a trovare perché sono un appassionato di economia circolare. Qualcuno dice che sono, diciamo, un guru di economia circolare, non è così, ma sono uno che studia l'economia circolare. Questa azienda di Arezzo, che conoscono pochissimi, okay, è una delle aziende più redditizie del mondo, okay, dell'universo. Trasforma, diciamo, i rifiuti meccanici americani e li trasforma in palladio, in oro, in argento, in titanio e in tungsteno. Ha dei particolari processi. È un'azienda che è in the middle of nowhere, cioè è in mezzo alla campagna toscana, e che recentemente ha avuto un grande problema. Siccome il business aumentava, fa circa 4 miliardi di euro di fatturato e 1 miliardo di euro di EBITDA. Okay? Neanche Apple fa questi numeri. E solo che la politica locale, le istituzioni, non sapevano che esisteva questa azienda. E questa azienda ha bisogno di camion che arrivino ogni giorno, arrivano dalla California, in Liguria, arrivano diciamo, in questa piccola azienda, e l'azienda ha questa tecnologia incredibile per sciogliere il materiale, separarlo, è un processo metallurgico avanzato, e produrre lingotti di palladio. Okay? Il problema era la strada. Nessuno voleva permettergli di aumentare la dimensione della strada perché c'era un impatto ambientale. Dovevo prendere un po' di terreno oggi coltivato a patate e trasformarlo in strada per permettere a questa azienda di fatturare invece che 4, 8 miliardi. Il problema è che da 20 anni non riescono ad avere l'estensione della strada. Questi sono i problemi italiani, perché poi questo è un paese magnifico. Cioè questo imprenditore, se voi andate diciamo nella fase finale del suo lavoro, è un cavò, tre volte questo, con lingotti di palladio di oro. Okay? Questo è il suo lavoro. Per dire che cosa? IREN vuole intercettare questo tipo di esempi. Noi vogliamo diventare il leader italiano sull'economia circolare. Vogliamo fare in modo che aziende come quella che vi ho menzionato siano nel nostro perimetro, ok? E insieme a loro noi recuperiamo per esempio i metalli rari. Perché contro la Cina noi non possiamo vincere. Noi italiani pesiamo l'1% del GDP mondiale, lo 0,7% della popolazione. Se noi vogliamo impostare la nostra competizione con i cinesi a chi è più grande o chi è più forte, abbiamo già perso. Ok? Quanti ingegneri produciamo a Torino ogni anno?
3.500.
Ok, solo l'istituto di Tianjin, che sono andato a visitare, ne produce 150.000 all'anno. Ok? Non possiamo, Bangalore, molto di più.
Dicevo di più però.
Ma i nostri sono più bravi. E per dire che cosa? La competizione deve essere sulle idee, sulla cultura, sulle soluzioni olistiche. Ok? E quindi l'economia circolare, il recupero dei metalli rari, è un modo con cui noi riusciamo a competere con i cinesi. Le miniere di metalli rari che noi abbiamo sono nelle città, sono nelle nostre macchine, sono in questi computer che gettiamo. È lì dove l'Italia può competere, anzi può vincere. Anzi, può vincere. Perché sapete cosa succede? I cinesi oggi fanno i ganzi, ma fra 20 anni saranno sommersi di rifiuti e qualcuno dovrà gestirglieli. E se noi avremo soluzioni tecnologiche, noi fra 20 anni ritorniamo lì, sì, pesiamo l'1% del GDP mondiale, ma abbiamo la profittabilità da grandi imprese, da grande valore aggiunto e quindi competere. Ultima, diciamo, tema e praticità, noi poi tutte queste aziende che startuppiamo, che lanciamo, poi le mettiamo nel nostro perimetro e le facciamo diventare aziende che poi producono servizi. Il tema dell'acqua. Abbiamo creato una società che raccoglie le acque reflue e le ridistribuisce agli agricoltori. Ora, sembrava fino a qualche anno fa una visione, cioè guarda questi scemi che raccolgono le acque che nessuno vuole, oggi il bene è preziosissimo. Un altro esempio, e concludo, il tema molto, diciamo, dibattuto del intercettare le perdite d'acqua. Pensate che di 100 gocce d'acqua che cascano in Italia noi ne raccogliamo il 5%. Pensate che di tutta l'acqua che noi distribuiamo nella rete nazionale il 50% va perduto. Ora, pensate che nei prossimi anni ci sarà 19% di perdita di acqua in 5 anni, quindi avremo meno acqua a disposizione, quindi l'acqua diventerà più preziosa. E noi abbiamo scaricato a terra delle tecnologie che avevamo sviluppato anche insieme a qualche politecnico e qualche startup, e oggi lo utilizziamo per esempio monitorare con camere termiche laddove ci sono delle perdite, individuarle, recuperare e riparare diciamo le perdite. Per dire che cosa? La tecnologia, l'innovazione è per noi fondamentale, e l'aspetto importante di una multi-utility è che rispetto a tante altre aziende che fanno sempre le ganze italiane, multinazionali che investono in tutto il mondo, noi i soldi li investiamo in Italia, nei nostri territori, assumiamo giovani e giovani italiane e anche straniere, perché non è che siamo discriminatori su questo, ma devono essere bravi, e li impieghiamo in Italia su tutti questi settori.
Ottimo, grazie Luca. Un applauso. Noi non scherziamo su questa storia degli stranieri, perché quest'anno abbiamo toccato il 20% dal basso, abbiamo lambito di immatricolazione dall'estero a questo Politecnico, che è quello che cattura di più da questo punto di vista. Allora, facciamo 5-10 minuti di domande, se ci sono, volentieri. Prego.
Grazie, si sente? Sì, bene. Sì.
Lei a che anno è?
Io mi sono laureato un mezzo secolo fa, insomma, questo è. Però io devo, scusate se sto scherzando, ma non tanto, una tiratina d'orecchie all'ingegner Dal Fabbro, e poi mi permetterei anche l'ingegner Saracco, professor Saracco, rettore Saracco. Io sono Careglio, club dirigenti tecnici Unione Industriale. Ho quasi 80 anni, quindi, però 80 anni, 50 sono di ricerca nei campi più diversi, dalla chimica alla fisica. Io sono un fisico di Torino, laureato a Torino. Bene, i due focus che lei, ingegnere Dal Fabbro, ha precisato, interessantissimo, uno riguarda la fusione nucleare e l'altro la CCS, la cattura del carbonio. Una aiuta l'altra, perché per catturare il carbonio, lei mi insegna, ci vuole tanta energia. Bene. Ha dimenticato una terza, un terzo focus, che per combinazione è lì sul tavolo. La fotosintesi clorofiliana. Io il mese scorso ho fatto una lettura qua al Politecnico, nella sala di consiglio di facoltà, in cui ho presentato una simulazione di quello che l'IPCC ha ormai da più di dal congresso di Parigi 2013 ha messo a fuoco e dice: per piegare la curva della CO2 ci vorrebbero 1.000 miliardi di alberi, un'enormità. Bene, io ho fatto una simulazione a calcolatore di questa piantumazione e la curva di Keeling, la curva della CO2, si piega nel 2050. Effettivamente, ecco, questa è la terza, è il terzo focus che bisognerebbe mettere a punto. Per il rettore Saracco, che saluto e ringrazio, perché veramente io ho letto il suo libro sulla fotosintesi clorofiliana. Bene, il discorso è: perché non aggiungiamo, oltre che ingegneria medica, ingegneria forestale qua a Torino? Ingegneria forestale?
Mi hanno proposto ingegneria della felicità e lì ho detto no. Qui invece sì, cioè, ma davvero, perché... Però sì, perché... allora io quello che dico qualche volta, anche a seguito di interlocuzioni che ho avuto con Neni, è che le nostre foreste sono in realtà un ben di Dio clamoroso. Perché addirittura se uno tosa le foreste e le manutiene bene, questa biomassa che riusciamo a recuperare è superiore come contenuto energetico, è anche più facile da convertire dei rifiuti organici, di cui si parla molto, di cui tutti ci stiamo occupando perché danno anche un po' fastidio. Io penso che in effetti lei abbia ragione nel considerare questa una delle grandi potenziali, anche perché poi quando lasci la biomassa lì va a decomporsi, va a produrre gas serra, ti si autoneutralizza tutto, invece se tu riesci a ciclizzare passando attraverso biocombustibili o biomateriali o quel genere, sì, questo sicuramente è una cosa molto intelligente, tanto è vero che la stessa Eni, che è molto criticata, però alla fine... come io penso che le multi utility e le grandi aziende energetiche e anche le banche, che sono state criticate, abbiamo avuto un intervento della quella associazione di giovani ribili, Extinction, allora ho detto: ma guardi, io non ho niente di, cioè non c'è poca roba da extendere, no, Extinction Rebellion. Io penso che proprio queste realtà, adesso mi fa molto piacere questa tirata sull'economia circolare che condivido tantissimo, ispirata, abbiano in realtà la possibilità di fare quella girata di interruttore che ci porta a fare un pezzo di strada. Poi non ce la faremo con 2 gradi, ma se sono 2,5 gradi, 3, ancora non è un disastro così totale. E penso che le nostre foreste, proprio per l'Italia, è una cosa. C'è anche il professor Cotana, che è un collega di Perugia, che ha studiato questo e ha visto molto più dettagliatamente quella che è una mia sensazione. Noi facemmo un paper su Fuel qualche anno fa per Eni, in cui vedevamo che in Piemonte quella era decisamente la potenzialità maggiore per riuscire a produrre dei biocombustibili in-house. Per cui da questo punto di vista... Io ricordo quando discutemmo delle cose, lei mi insegnò ancora qualcosina su quella seghetta, su quel dente, sì, di sega con cui cresce la CO2, me lo ricordo sempre ancora. Lascio all'ingegnere Del Fabbro invece reagire al suo stimolo precedente sulla fotosintesi.
No, lei ha ragione, è sicuramente un tema. Non l'ho menzionata perché manca a questa idea, che è ottima ed è potrebbe essere addirittura rivoluzionaria, perché risolverebbe i problemi. Adesso non sapevo del miliardo di alberi per risolvere il problema, ma certo, questo è una strada. Però non dobbiamo essere sognatori, no? Allora, per fare in modo che quello che lei sta proponendo diventi realtà, occorre che il mondo della finanza, ahimè o per fortuna, lo veda come un'opportunità. Allora, non siamo lontanissimi da questo. Il tema, per esempio, dei certificati, il tema di riforestazione o prevenzione alla perdita di alberi, per esempio in Amazzonia, e ti danno dei certificati cosiddetti RED 1-2, beh, questo potrebbe essere una strada, però bisogna aprire il mercato a questa nuova visione di cosiddetto capitalismo naturale, a cui io credo molto, anzi sto scrivendo anche un libro su questo, però c'è ancora un po' di strada. Fra 20 anni quella sua visione sarà probabilmente una delle parti delle soluzioni dell'equazione, quindi ha perfettamente ragione e anzi grazie di averlo detto.
Grazie a lei. Ultimissima cosa, per gli studenti qua presenti, sappiate che oggi, dal 1970, il tasso di crescita della temperatura globale, la derivata, è di 2 centesimi di grado all'anno. Nei prossimi anni sarà 2,5-3 centesimi, quindi fine secolo 2,8 gradi, 2,75. Ok, con questo ho finito, grazie.
Grazie, scusate. Grazie. Allora, ragazzi, c'è qualche altra domanda? Se no, sta per arrivare un'altra grande impresa di questo territorio, che è nata prima addirittura della Fiat, la Lavazza. Ah. C'è Marco Lavazza qua fra poco. 1895, la Fiat era 1899. Politecnico di Torino 1859, tiè, basta. Grazie per essere stati con noi.